Allora, oggi iniziamo la seconda tappa delle tre che avevo stabilito, illustrando quel a voi è dato. Il regno di Dio non è un fatto di conquista, è un fatto di accoglienza, a voi è dato. E in particolare, se si legge questa espressione nel Vangelo di Marco, e siamo al capitolo 4, al versetto 11, si dice: a voi è stato dato il mistero del regno di Dio. Se si legge il Vangelo di Matteo o di Luca, l'espressione è: a voi è dato conoscere i misteri del regno dei cieli. Allora, a voi è dato il mistero, a voi è dato conoscere, no? Sono i due aspetti che bisogna tenere insieme. Come sempre, nelle espressioni del Vangelo è importante riconoscere il contesto. Allora, questa espressione di Gesù noi la troviamo quando spiega la parabola del buon seminatore. Se prendiamo come riferimento il testo di Matteo, siamo al capitolo 13. Quindi, prima annotazione, questa espressione si riferisce al contesto dell'insegnamento di Gesù con le parabole del regno. E questa espressione si trova nella spiegazione che Gesù dà della parabola del buon seminatore ai discepoli. In disparte. La parabola è raccontata a tutti, poi c'è una, come dire, come un'intimità tra i discepoli e Gesù spiega. In questa spiegazione noi troviamo questa espressione. Il contesto delle parabole del regno è definito da una introduzione che si trova nel capitolo precedente, capitolo 12, ma che è essenziale, e sarebbe questo. Allora, Gesù racconta le parabole del regno dopo che i suoi parenti, madre compresa, vengono non tanto per cercare, ma per portare a casa, perché immaginano che qui ha dato fuori. Cioè, nel senso che si muove in un modo che non è comprensibile. Allora vengono e vogliono in qualche modo riportare a casa quel maestro. E Gesù ha quella famosa espressione, no? Chi è mia madre e i miei fratelli? E guardando i discepoli, ecco chi per me è madre, fratello e sorella, chi fa la volontà di Dio. Questa espressione è come la cerniera che fa sì che le parabole del regno devono essere comprese in una certa ottica particolare. E l'ottica qual è? Allora, Gesù rifiuta la sua parentela di sangue, la sua parentela di carne, diciamo, no? E ne stabilisce un'altra. Questa nuova parentela è l'affinità di sentire, di volere, di percepire, che viene illustrata a partire dall'intimità che lui ha con il padre. Quindi non la famiglia, diciamo, quella naturale, no? Anche se per Gesù dire naturale, però non la famiglia naturale, ma questa intimità particolare. Allora, quando Gesù racconta le parabole del regno, è come se illustrasse di che tipo di intimità lui sta parlando. E illustra come lui, come dire, accoglie i discepoli se accolgono lui, se i discepoli accolgono lui. Allora, la parabola, no? Cioè, io insisto su questo perché quella espressione a voi è dato a voi è dato il mistero, a voi è dato conoscere i misteri, si riferisce a questa intimità. E tra l'altro questa espressione si trova quando Gesù spiega in particolare ai discepoli in disparte. Questi discepoli in disparte sono quelli che hanno già accettato di seguire lui. Quindi non sta parlando in generale quando dice così, perché poi c'è il problema: come mai parli in parabole? Adesso noi non possiamo illustrare questo aspetto perché ci porterebbe troppo lontano, ma la sottolineatura è questa. La cosa che a me sembra da dedurre da questa impostazione è una cosa molto semplice, ma che noi praticamente disattendiamo sempre. Vale a dire, ma perché noi quando ascoltiamo le parole del Vangelo, quindi quando ascoltiamo la scrittura, perché noi non percepiamo più questa grazia che ci è fatta, questo favore che ci è fatto, favore e grazia di intimità? Cioè noi alla fine, quando cerchiamo di stare attenti nell'ascolto della parola, noi cerchiamo di, come dire, come di dedurre qualche buona indicazione per comportarci bene. È come se ci sfuggisse il senso profondo del comportarsi bene. E il senso profondo è godere di questa intimità, ma questa intimità è un favore che ci è fatto, è una grazia che ci è data. Allora, la domanda sarebbe: perché il nostro essere cristiani non è più espressivo di questa grazia? Certo, siccome noi siamo in un ambiente cristiano, le cose che ascoltiamo sono sempre dentro questa cornice. Sono secoli che, come dire, viviamo in questa cornice, e quindi è anche, io non dico logico, ma è anche normale pensare che noi non reagiamo più a questa cosa. Ma ogni generazione è nuova per questa grazia. Senza percepire questa novità, noi non comprenderemo le parole di Gesù. Le comprenderemo in modo così superficiale che non tocca niente delle corde segrete del cuore. Invece il Vangelo, quindi l'annuncio di Gesù, a voi è dato il mistero, tocca proprio queste corde segrete. E a me viene da pensare, appunto, no, che quando noi ascoltiamo, non è che l'ascoltiamo da piccoli, ma da saputi. Non saputi nel senso che ci mettiamo in cattedra, però da saputi nel senso che sappiamo già. È una cosa già nota. Al massimo ci diciamo: perché non ha così vivacità, perché non ha così potenza per il mio cuore? Ma più o meno sappiamo già. La parabola del seminatore è la prima delle parabole del regno, sarebbero 7, no? Nel Vangelo di Marco, ma non la prima come fosse la numero 1, poi viene la 2, viene la 3, viene la 4, ma è la parabola di fondamento che serve da cornice per tutte le altre parabole. Difatti, quando Gesù spiega, dice: non capite questa parabola? E come potete comprendere tutte le altre parabole? Ma anche qui forse quello che ci sfugge è questa annotazione. In tutte le parabole si tratterà di comprendere il senso, l'azione, gli effetti, il dinamismo di rivelazione di questa semplice verità. Gesù è la parola seminata, è il seme che arriva alla terra del nostro cuore. E questa parola che arriva è la attestazione del regno di Dio rivelato e goduto. In gioco sempre c'è l'accoglienza e l'intelligenza della persona di Gesù, che è il Salvatore da considerare sotto due aspetti. Uno, quello che perdona i peccati, e due, quello che rivela il volto del Padre. Però tenete insieme i due aspetti. Se voi non sentite il perdono di Dio per voi, voi non scoprirete mai il volto di Dio. Le due cose stanno assolutamente insieme, non sono separate. E da questo punto di vista trovo una contraddizione nel nostro modo di percepire il mondo interiore e la via spirituale. Allora, noi con il desiderio di seguire il Signore, evidentemente cerchiamo di praticare le virtù e, come dire, combattere, no? Rifiutare i vizi. Ed è naturale questo, no? Allora, man mano che noi progrediamo, è come se vincendo il peccato noi ci sentiamo meno peccatori, no? E questa è la, diciamo, la percezione istintiva che noi abbiamo. Ma non corrisponde alla vita spirituale, perché pensate per esempio a San Francesco d'Assisi o ai grandi santi. Quando arrivano verso la fine della vita si sentono profondamente peccatori. E non lo dicono per, come si dice, per falsa umiltà, perché la percezione della vicinanza di Dio è tale che quella luce, quel fuoco, non può che mettere in risalto come noi siamo peccatori. Cioè, più si progredisce e più si va verso il senso dell'essere peccatori. Notate che l'essere peccatori non vuol dire fare peccati. I santi, no? Cioè, andando avanti nella, fanno meno peccati, ma si sentono più peccatori. Cioè, diciamo così, il gioco interiore è dato dal fatto che più l'uomo si sente peccatore, più si sente investito dell'amore di Dio, in gratitudine. Più noi ci sentiamo saputi. Pensate all'immagine del fariseo, quello che può dire, no, nel Tempio, io non faccio come questo, io osservo la legge, faccio questo. Non leggete subito come una specie di boria, perché dice la verità. Ma è la verità solo dell'uomo, non è la verità di Dio. La verità di Dio è che è Lui che investe noi del suo amore, e noi ci sentiamo investiti proprio perché siamo peccatori. Se noi dimentichiamo di essere peccatori, non siamo investiti da niente. Tanto che questa è una spiegazione di Cipriano di Cartagine, che è il secondo grande padre Antigono che commenta la preghiera del Padre Nostro. Il primo è Tertulliano e poi c'è Cipriano di Cartagine, che ha un libretto sulla la preghiera del Signore e la preghiera del Padre Nostro. Quando c'è l'invocazione, rimetti a noi i nostri debiti, no? Si domanda, con questa invocazione noi cosa chiediamo prima di tutto? Io ho provato tante volte a fare la domanda a persone, ma io stesso, io, come l'ho fatta prima a me, e la faccio a tutti, non rispondiamo come i nostri padri, perché Cipriano dice la prima cosa che domandiamo è che avere la coscienza che ogni giorno siamo peccatori, perché se tu non hai questa coscienza non puoi accogliere il perdono di Dio. Il perdono di Dio per te è come, non so, una cosa inutile. Ma se tu non cogli il perdono di Dio, tu non cogli la grandezza, no? Questo essere investito della potenza d'amore di Dio. Allora, da questo punto di vista, Pensate questa cosa, solo Dio è innocente ed è per questo che è radicalmente umile, non ha bisogno di nessuna gloria per rendersi bello. Noi invece, che non siamo innocenti, abbiamo bisogno sempre di qualche vestito, perché se no verremo subito accusati. Allora, davanti a Dio, questo non avere vestiti è perché Lui ci investe del suo amore misericordioso. Ripeto, è una cosa strana, perché nel nostro cammino più noi cerchiamo di fare il bene e più istintivamente ci sentiamo meno peccatori. Per avere una conferma di questo, pensate per esempio ai giudizi che facciamo sul nostro prossimo. Per esempio, se voi vi comportate bene, no? E un altro si comporta male e poi dice una cosa bella, voi non accettate. Come fa a dire una cosa bella? Lui che è così. Questa cosa dice a noi, e il Signore ce la lascia, in modo che noi possiamo vedere, dice a noi quanto noi siamo peccatori. E noi vediamo questo perché ci pentiamo e apriamo il nostro cuore a Dio. Perdonate questo, ma in fondo, no, le leggi spirituali non corrispondono alle leggi, chiamiamole psicologiche, no? Ma sono il compimento di tutto ciò che di più grande noi desideriamo. Per esempio, tutti sanno che un amore, se non è innocente, non è grande. Ma noi non siamo mai innocenti. Allora, questo continuo processo, no, di che l'amore di Dio ci viene riversato e ci purifica, vuol dire ci toglie ogni alone di difesa del nostro io rispetto a noi stessi. Non abbiamo bisogno di nessuna difesa, perché l'amore di Dio è sovrano. E quando questo è vissuto a livello dell'umanità, voi non avete più giudizi cattivi. Non ci sono più. Ma non è così agevole arrivare. E tutto questo deriva da quel: ma perché non percepiamo più questo senso di grazia, di favore, quando ascoltiamo la parola di Dio? Perché quella parola è la testimonianza del regno di Dio, che è perdono dei peccati e rivelazione del volto misericordioso del Padre. Quando il cuore è sempre vivace rispetto a questa verità, allora noi ci troviamo dentro questo dinamismo potente che è sempre di rivelazione, perché ti lascia stupito. Non è una cosa dovuta. Qualsiasi passo, diciamo, o grazia spirituale non è dovuta. Se per voi è dovuta, non è più grazia. Ed è l'accusa che Gesù fa ai farisei. Però tenete anche conto che questa accusa che fa ai farisei la fa dal punto di vista che riconosce che il fariseo vuole vivere secondo la volontà di Dio. Se Gesù, diciamo, bisticcia con i farisei, è per mettere sotto il naso dei farisei che quello che loro cercano è Lui che lo dà. Se loro vogliono godere del fatto che tutta la loro vita si svolga secondo la volontà di Dio, è a Lui che devono guardare, perché se no non godranno niente. Ma se il principio della vita è così, se tu non godi, il cuore non si allarga, prima o dopo condannerà, si inasprirà e farà pagare agli altri quello che tu non godi. Allora Gesù, che è consapevole di questo, allora in particolare lotta, nel senso, io dico bisticcia, no? Con i farisei, perché ha a cuore i farisei, perché loro hanno accolto la parola di Dio, ma è come se perdessero questa grazia, questo favore che da Dio viene.
C'è
Cioè, in fondo, questa sarebbe la mia, chiamiamola, esortazione, no? Senza percepire questo movimento di venuta di Dio a noi, di grazia sua a noi, di rivelazione, di apertura dei cieli, di accondiscendenza ricca di compassione, come si fa a cogliere il valore delle parabole? Come si fa a cogliere il valore della parola di Dio? Allora, la parabola del seminatore, che poi parla dei famosi quattro tipi di terreno, no? Cioè praticamente i tipi di terreni sono un terreno buono e tre tipi di terreno che non porta frutto, no? Allora, la parabola del seminatore dà le coordinate per vedere il processo interiore che la fede in Gesù mette in moto. Tutte le parabole, le altre, si preoccuperanno di dare i contenuti di questo processo di crescita, ma il movimento di questo processo è illustrato dalla parabola del seminatore. Allora, in fondo, no? Ogni passo che noi facciamo, ma per tutta la vita, da quando siamo piccoli fino a quando verremo chiamati, non è che il passaggio da un terreno improduttivo a un terreno che produce. Il terreno improduttivo torna sempre sotto queste tre condizioni. O c'è l'azione del diavolo, il famoso l'uccello che viene a prendere il seme sulla strada, o la dispersione interiore, quando l'uomo si perde nelle cose, o il soffocamento dovuto all'ingolfamento rispetto alle attrattive mondane. Allora, quando queste tre condizioni, diciamo, sono sciolte, nel senso che non c'è più l'azione del maligno, non c'è più la dispersione, non c'è più questo ingolfamento, cosa succede? Cioè, si torna, l'immagine è ad avere un terreno che porta frutto, ma la dinamica che voi potete osservare è che il vostro cuore torna luminoso, torna capace di vedere la luce del mondo, quella luce che è stata creata il primo giorno e che poi però è stata oscurata. Da questo punto di vista vorrei aggiungere ancora un ulteriore aspetto, no? Per farci cogliere, direi, questa dimensione di grazia, no? Di favore che ci viene concessa. Allora, voi sapete che nei Salmi spesso si trova l'espressione si dice: Dio è intervenuto perché mi vuole bene. È la traduzione esatta sia del testo ebraico che anche di quello greco. Però forse noi siamo abituati a ripetere questo che ci vuole bene, e se dovessimo rendere letteralmente, non sarebbe che ti vuole bene, ma perché ti ha voluto. Il bene per noi è dedotto, diciamo, spontaneamente in quel ti ha voluto. Allora pensate alle espressioni amorose. Ti voglio bene. L'accento, quando il bene è grande, non è sul bene, ma ti voglio. Il ti voglio può essere o possesso, ti voglio per me, o ti voglio nel senso che tu sei il compimento di tutto quello che desidero. Allora Dio dice a noi: ti voglio. Tradotto vorrebbe: voglio che tu sia, e il tuo essere è frutto del mio amore. Voglio che tu sia è il modo più bello, più diciamo pulito, di volere il bene. Spesso quando noi vogliamo bene secondo l'immagine o secondo le attese, secondo gli schemi che noi abbiamo. Il volere bene in ciò che corrisponde all'altro come altro, a noi non è quasi mai dato, ma a Dio è sempre dato. Allora in quel ti voglio bene, sentite il ti voglio. Allora, quel ti ha voluto corrisponde a quello che Gesù poi dice quando tornano i discepoli che hanno predicato e lui fa questa preghiera di lode, e Gesù traduce la gioia dei discepoli che hanno visto gli effetti della predicazione: al Padre vostro è piaciuto dare il regno. Quel al Padre vostro è piaciuto corrisponde al ti ho voluto. Secondo me è, almeno dal mio punto di vista, così da quello che percepisco io, è l'espressione più potente dell'amore di Dio. Ti ho voluto. Pensate per esempio a tutte le fragilità particolarmente vive oggi nella psicologia comune, no? C'è un senso di fragilità, no? Anche forse di mancanza di identità. Spesso c'è un senso di sfiducia. È come se non ci fosse niente di così prezioso che valga la pena di, no? Ecco, a questo senso, non so bene come chiamarlo, ma sarebbe un senso di sfiducia, no? di a volte perfino di disprezzo. Pensate, non so se voi avrete seguito, cioè con questo lockdown, no? Di questi 2 anni, sono aumentate moltissimo tra i giovanissimi queste espressioni di autolesionismo che prima non c'erano, e sono in funzione di questa cosa. Allora, la risposta che il Signore dà con la sua parola di verità, di grazia, raggiunge il nostro essere proprio in quel renderlo degno di. Se l'uomo lo dice di se stesso, sarebbe borrioso, si metterebbe su uno sgabello e alla fine rinnegherebbe quello che vorrebbe trovare. Ma quando è detto da Dio, tu sei degno, allora il cuore si allarga, non ha bisogno di realizzare qualcosa per sentirsi degno, ma siccome si sente degno può realizzare qualcosa, che è il movimento più spontaneo e anche più naturale di un amore goduto. Ecco, questo movimento è quello che noi dovremmo imparare a percepire quando ascoltiamo la parola di Gesù. E ogni parola deve essere come collocata in: al Padre è piaciuto, a voi è dato. Non perché io ho particolari qualità o particolari meriti, no, è perché è piaciuto a Lui, ti ha voluto Lui. Quando Gesù cerca di spiegare questo al Padre è piaciuto, ti ha voluto Lui, dice: nessuno può servire due padroni, perché o odierà l'uno mi amerà l'altro, oppure si affezionerà all'uno e disprezzerà l'altro. Non potete servire Dio e la ricchezza. Però leggete così: quando l'uomo trattiene il bene o il male come cosa propria, come sua proprietà, resta in preda all'affanno. Quando tutto è restituito a Dio, noi facciamo valere quella fiducia di fondo e l'affanno scompare. È per questo che quel "a voi è dato", se noi ci domandiamo "a voi chi?", noi dobbiamo dedurre a chi anzitutto cerca il regno di Dio e la sua giustizia, e tutto il resto gli sarà dato in più. Quel "a voi" uguale chi cerca il regno. Allora qui capite perché Gesù, quando dice questa espressione spiegando la parabola, la dice ai suoi discepoli in disparte. Perché questi discepoli in disparte hanno già fatto, diciamo così, professione di cercare anzitutto il regno di Dio. Però attenzione, cercare anzitutto il regno di Dio non è concepito come intendiamo noi, quindi farsi prete, farsi suora. Cercate il regno di Dio vuol dire, è contro i farisei, cioè in tutto quello che fate non cercate di farvi dei meriti, cercate il regno di Dio, cioè l'amore di Dio che viene a voi e tutto il resto vi sarà dato. La sottolineatura è esattamente questa. E guardate che non è proprio scontato agire così nella vita, proprio per niente.
Anche a chi sarà dato, in questo senso, a chi sarà dato?
No, quella frase lì, "a chi ha sarà dato", può anche essere interpretato così, ma è legato alla fede. Allora, chi ha fede in Gesù, cioè chi accoglie in Gesù, sarà dato tutto. Chi non accoglie, e quindi alla fine, sottinteso, vuole conquistare lui, vuole, come dire, farsi lui dei meriti, anche quel poco che ha gli sarà tolto. Cioè, nel senso che anche se tu hai tanti meriti, dentro non sarai contenta. Ma molte parabole illustrano questo. Tra l'altro, pensate alla famosa parabola, quella delle mine, no? Oppure anche quello dei talenti. Io ho sempre sentito spiegare, no, queste parabole come, diciamo così, il Signore dà i vari doni e noi dobbiamo, come dire, trafficare, no, questi doni per, ognuno poi mette le sue destinazioni, ma per il regno di Dio. I padri antichi non hanno mai interpretato così. Cioè l'interpretazione è che, perché l'immagino, quello che parte per un viaggio e affida i suoi beni, è Gesù che muore e risorge e dà questo, i misteri del regno, cioè quindi la fede in lui e in quello che lui ha rappresentato, in modo da vivere questo nella vita. Non sono le qualità personali, che sono certe doti di intelligenza, certe doti di creatività, certe doti di impiegale bene per... Non vuol dire questo. Vuol dire che tu hai accolto il regno, Gesù ti ha partecipato i suoi segreti. Pensate all'ultima cena: non vi chiamo più servi, ma amici, perché vi ho fatto conoscere tutto quello che il Padre mi ha rivelato. No? Beh, adesso non mi viene l'espressione precisa, ma la sostanza è: voi siete miei amici perché partecipate ai miei segreti. Ma i suoi segreti sono quelli che dicevo prima: lui perdona i peccati e fa conoscere il volto del Padre pieno di compassione per noi. Questo è l'eredità che il padrone che va ci lascia. E noi dobbiamo trafficare questo, vale a dire crescere in questo, nel senso che ogni circostanza della vita lavora a che questa diciamo manifestazione diventi sempre più profonda, sempre più luminosa, sempre più anche sincera. Cioè, in gioco non sono, ripeto, le nostre qualità, in gioco è il principio della fede che diventa godimento del regno di Dio che è dentro di noi. Allora, quel a chi ha sarà dato allude a questo. Pensate quello che dicevo nei giorni scorsi, no? Quando noi vogliamo chiedere dei segni, nel Vangelo vi dicevano che l'ultima richiesta di segno non è nemmeno più una richiesta, è una presa in giro. Scendi dalla croce e ti crederemo, no? Ma non è così strano per noi cadere in questo. Quando noi leggiamo questo siamo come inorriditi, ma nella nostra vita comune spessissimo noi cadiamo in questo. Cioè noi chiediamo a Dio delle cose che se noi avessimo la capacità e la lucidità di vedere cosa chiediamo, noi ci dovremmo immedesimare in quei farisei, che in quei capi che sotto la croce: ma scendi, allora ti crediamo. Fa che avvenga così, allora ti credo. Cioè noi non ci rendiamo conto che le nostre richieste di segni sono come quelle dei capi sotto la croce. Il segno da leggere era che se lui è calpestato così e non è venuto meno al suo amore, quello è il segno. Ma se è il segno per lui, vale anche per noi. Quindi anche per noi vale la stessa cosa. Quando tu puoi far valere la grandezza e la potenza del regno di Dio, uno ti pesa i piedi. Non so se... Cioè, i collegamenti sono da fare in questa maniera. Allora, ma più o meno, come dire, ripeto le stesse cose, ma mi piace insistere, perché noi siamo distanti da questo modo di percepire. Dichiarare, no, al Padre vostro è piaciuto, corrisponde a quello che prima ho detto, no, il Padre vi ha voluti. Senza una percezione del genere, la potenza delle parole di Gesù ci arriva svuotata. Per cui il cuore non sussulta più, non scopre più, non scopre più qualcosa di potente. Al massimo ci richiama una buona etica, ma non ci apre a una visione, non ci mette in una relazione, non ci fa scoprire nessun tesoro. È per questo che nella frase, no, a voi uguale coloro che cercano il regno di Dio, c'è quell'avverbio: anzitutto, prima di tutto. E secondo un altro, mi pare in Luca, è solo. Cioè, anzitutto e solo delineano l'intensità della ricerca. Uno, più che solo, c'è, cioè, piuttosto. Anzitutto e piuttosto. Coloro che cercano piuttosto non le cose, ma il regno, no? Il solo è legato all'unica cosa necessaria. Perché anzitutto, piuttosto e unica cosa necessaria corrispondono, sono tutte e tre cose che riguardano la stessa realtà. Il dono della rivelazione del regno non è un bene tra altri, non fa somma con gli altri beni. È di natura diversa. Se noi siamo affannati nel vivere, è perché è venuta meno questa fiducia, si potrebbe anche dire questa confidenza, ma di abbandono, no? E noi inseguiamo i beni perché noi abbiamo bisogno dei vari beni, ma non è che avendo i beni il nostro cuore è nella gioia. Perché il cuore sia nella gioia, deve poter trovare quel tesoro, godere di quella rivelazione. Non saranno le cose a portare gioia al cuore. Non saranno i possibili meriti ad assicurare la gioia di vivere. Sarà invece quella percezione. Non temere, piccolo gregge, perché al Padre vostro è piaciuto dare a voi il regno. Ecco, le parole di Gesù introducono all'esperienza di una fiducia di questo genere. Fanno vivere in una gratitudine di fondo e aprono i cuori alla rivelazione dell'amore di Dio, che già adesso funziona e poi sarà compiuto. A me piace molto questo, perché quando celebro i funerali, la prima immagine che mi... ho lì la barra davanti, no? Dico questo perché prima non celebravo mai i funerali, in quanto non andavo mai in parrocchia, poi il fratello non stava bene e così ho dovuto andare io. Allora, venite benedetti del Padre mio, ricevete in eredità il regno che è preparato fin dalla fondazione del mondo. Questa parola noi la riconosceremo se già abbiamo goduto questo regno. Allora, provate a... quando si dice venite benedetti, non si fa riferimento a nessun merito personale, si fa riferimento solo al fatto che benedetti da Lui, il regno è preparato da Lui. Prima ancora che noi nascessimo c'era già il regno. Noi siamo, come dire, siamo invitati a entrare, a godere, a prendere parte. Quando nella nostra vita questa sensazione è potente, il male scompare. Ma non, diciamo così, il male come azione concreta. Questo, il mondo, il male ci sarà sempre nel mondo. Scompare il fatto che il male dominerà il nostro cuore. Nessun male dominerà il nostro cuore. Giovanni Crisostomo dice: ti venisse contro tutto il mondo non ti farebbe alcun danno se... Non so come noi leggiamo queste cose, ma io sono sicuro che ci sono stati e ci saranno, e ci sono anche oggi, uomini che possono testimoniare che questo è vero e corrisponde alla verità del Vangelo. Allora, se quel a voi che cercate davvero il regno di Dio, anzitutto, quindi come prima cosa, piuttosto che altre cose, voi godrete questa verità, godrete questa realtà. E poi nel pomeriggio voglio illustrare quel a voi che corrisponde anche ad altre condizioni, per esempio a voi piccoli. Chi non è come un bambino non entrerà. A voi nel senso di a chi appartiene, di chi è il regno di Dio, beati i poveri, oppure beati i perseguitati, no? Cioè, cercherò di illustrare le condizioni che manifestano la possibilità per l'uomo che cerca il regno di Dio di goderlo.